Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi siamo in diretta da Roma, ma cambia poco. I temi riguarderanno di nuovo un'analisi sull'andamento dell'industria manifatturiera. Ieri il dato dell'indagine congiunturale di Federmeccanica era un dato, come non ha avuto modo di nascondere il nostro ospite, particolarmente negativo, cioè c'è una difficoltà nell'industria manifatturiera, lo vediamo dalla produzione industriale e dal fatturato dell'industria, e c'è una difficoltà ancora più forte nell'industria di metalmeccanica, che è una delle componenti principali dell'industria manifatturiera italiana. Ne parleremo perché ci sono dei dati interessanti anche che ha pubblicato Assolombarda, e quindi la principale associazione come peso nell'associazione territoriale di Confindustria, e che rappresentando, diciamo, l'area, senza nulla togliere al resto, ci mancherebbe, considerata spesso la locomotiva produttiva dei servizi italiani, ha di solito degli elementi anticipatori, visto che Assolombarda tiene le province di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Parleremo anche di un altro settore produttivo, perché oggi c'è stata l'assemblea annuale di Federvini, e quindi l'andamento del settore in questo caso non è solo il vino in senso stretto, riguarda anche tutta la parte di cosiddetti spirits e liquori. Hanno fatto un più 300% gli spirits rispetto al 2000, un incremento per un valore di 1,6 miliardi, e siamo i quinti come esportatori, ma anche l'aceto più 180% a valore negli ultimi 20 anni. C'è un calo strutturale dei consumi interni, le esportazioni a questo punto rappresentano ormai il 50% del fatturato dei vini, il 35% degli spirits e il 48% dell'aceto in Italia. Il comparto vale nel complesso 21 miliardi e mezzo di euro, con 2.600 imprese e 30.000 occupati, e da solo fa il 21% di tutto l'export cibo e beverages e liquori, vino e quant'altro italiano. Ripeto, anche di questo parleremo. Invece un tema che nulla ha a che fare con il Made in Italy in senso stretto, ma speriamo che un domani possa diventare tema di Made in Italy, è l'investimento di Intel. Perché? Perché Intel, a parte il fatto che sembra abbastanza certo, lo ha dichiarato il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, Intel non è giunta in Italia, ne prendiamo atto. Peraltro, se leggete Intel ha dei problemi, è l'unica azienda internazionale di semiconduttori a avere problemi. Allora, da un lato Intel l'anno scorso ha fatto sapere che avrebbe messo a terra investimenti nei semiconduttori, produce infatti semiconduttori, pari a 80 miliardi di euro, e 33 miliardi dovevano arrivare di investimenti nell'area europea. C'era l'ipotesi di ospitare il primo impianto continentale di quello che si chiama il back-end nella fabbricazione di chip, con un investimento intorno ai 4 miliardi e mezzo, che avrebbe generato 1.500 posti di lavoro e altri 3.500 nell'indotto. Si erano candidate Piemonte e Veneto, se non ricordo male, ma ed è tutto inutile, perché insomma Intel ha lasciato cadere questa ipotesi. La difficoltà del gruppo a cui faceva riferimento invece il ministro Urso, beh, le ricordo oggi su Sole 24 Ore Biagio Simonetta, mentre i competitor, oggi ho visto un altro dato, Nvidia va verso i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, una cosa record, e altri, penso a AMD, insomma, tutti sono cresciuti. Nvidia ha guadagnato il 132%, ARM il 65%, Qualcomm il 40%, questo da inizio anno, AMD il 10%, TSMC il 58%, sono i più grandi produttori di semiconduttori, soprattutto per quello che riguarda le generazioni nuove, quelle che servono all'intelligenza artificiale, e sappiamo che il grosso è tra sostanzialmente Sud Corea e Stati Uniti d'America. Ora la domanda è: come mai tutti crescono mentre Intel, che era il colosso, era diciamo in posizione assolutamente dominante, ha perso il 40% del suo valore a Wall Street? Tra l'altro questi dati stanno emergendo anche dal Computex, che è la fiera tecnologica in corso a Taipei e quindi a Taiwan. Ne parleremo perché è interessante, siccome tutti diciamo che ci sarà un bisogno enorme di microprocessori di nuova generazione per l'intelligenza artificiale, e in generale abbiamo visto cosa è successo dopo la riapertura del mondo post-Covid, mancavano tutti i microchip per il mondo delle auto, le auto non venivano consegnate, la leggenda, non so quanto vera, di grandi gruppi tedeschi che si erano messi a importare lavatrici dalla Cina per smontarle, tirar fuori il semiconduttore che serviva alle auto. Ecco, non devo spiegare io perché semiconduttori, pannelli, batterie elettriche sono le tre sfide anche dell'Europa per il futuro, e per non dipendere solo dalla Cina, dalla Sud Corea e anche solo dagli Stati Uniti, è importante capire perché il colosso Intel versi in queste acque. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, nonché dal canale 246 del digitale terrestre. Allora, guardavo un po' di messaggi, adesso ci arriviamo. Andiamo sui mercati finanziari. In primis, come sempre, più 0,70% Milano. Devo dire, attesa per la Banca Centrale Europea di domani, anche se tutti diamo ormai per scontato un taglio di un quarto di punto, sarà importante però capire il commento, capire se la BCE si lascia aperta la possibilità di un altro taglio prima dell'estate, inteso come prima d'agosto, oppure no. L'America è abbastanza mista, nel senso che Dow Jones è fermo, il Nasdaq sale bene dell'1,30%, Standard & Poor's più 0,70%, Milano dicevo più 0,70%, bene Parigi più 0,90% come Francoforte. L'euro su dollaro è poco mosso, nel senso che nonostante le attese siano un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea e invece non si abbia ancora contezza di quando taglierà i tassi la Federal Reserve, il rapporto di cambio è 1,087, poco mosso. Tra i titoli, ST Microelectronics, questo riguarda quello di cui abbiamo parlato, Nvidia è vicina ai 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, va bene tutto il comparto tranne Intel, e ST Microelectronics guadagna il 3,16%, Nexi guadagna il 2,40%, Mediolan il 2,20%, Iveco più 1,90%, Ferrari più 1,70% come Monte dei Paschi e Amplifon. La peggiore invece oggi è Telecom, meno 2,30%, perché ci sono giudizi negativi sull'obiettivo di prezzo, nel frattempo Fastweb, che è la società controllata da Swisscom, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con una società del gruppo KKR per la vendita della sua quota di FiberCop, quindi KKR pagherà 440 milioni e Questo però è soggetto al completamento dell'altra operazione, quindi il fatto che il fondo americano KKR vada a comprarsi la rete di TIM. A quel punto avrebbe sia Fiber Open Fiber che FiberCop, scusatemi, che la parte di TIM, e le potrebbe integrare. Ma questa operazione è soggetta al completamento del, che dovrebbe essere fatto entro il terzo trimestre dell'anno, relativamente NetCo. Fastweb era azionista di FiberCop, dove c'erano già dentro TIM e il fondo americano KKR, per accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura in fibra ottica. Quindi questo va bene come, diciamo, consolidamento. Il titolo però perde, anche perché ci sono delle valutazioni non eccesse da parte di alcuni analisti. Andiamo avanti sul resto. Per quello che riguarda Diasorin, sì, va bene, più 1,21%, c'è in via libera dell'ente americano Federal Drug sul nuovo test per le infezioni sul sangue, in cui Diasorin è una società d'avanguardia. Segnalo che poi ci sono anche i dati di Mediaset, raccolta pubblicitaria di più 6%. Pier Silvio Berlusconi ha detto che il gruppo ha raggiunto una quota di spettatori di quasi 96 milioni, dopo Mediaset viene YouTube con 38 milioni. E poi botta e risposta con la RAI. Mediaset dice: siamo il primo editore davanti alla RAI. La RAI ha replicato: no, siamo noi il primo editore. Beh, questo riguarda, diciamo così, lo scontro RAI-Mediaset sul fronte televisivo. Andando invece agli altri mercati finanziari, mi riferisco a quelli delle materie prime. Allora, per quello che riguarda il petrolio, siamo un leggero rialzo, però sempre a 77,8 dollari il barile il Brent e a 73,5 il WTI. E ribassi registrati ieri sulla rete: la benzina self-service 1,863 euro, e il gasolio ha raggiunto un nuovo minimo dal 22 luglio del 2023, quindi da più di un anno fa, a 1,712 euro il litro. Il gas ad Amsterdam oggi in calo, 33 euro, un anno fa 41 euro al megawattora. L'elettricità è il PUN, il prezzo del gestore mercati energetici, il prezzo sul mercato libero si mantiene comunque più alto di un anno fa, 113 euro al megawattora, un anno fa 96 euro al megawattora. Arrivano notizie dall'economia americana: il settore privato ha creato 152.000 posti di lavoro, un dato sotto le attese, e questo potrebbe spingere la Federal Reserve a tagliare i tassi se l'economia americana non sta girando come da attese, e quindi sta leggermente rallentando. I dati ufficiali saranno diffusi però venerdì. E l'indice ISM servizi è salito invece da 49 punti a 53,8, e quindi è salito sopra lo spartiacque dei 50 punti che indicano espansione economica. Ecco perché dico, dall'America arrivano segnali contrastanti. Il settore servizi va bene e torna nella fascia di espansione economica. I nuovi posti creati dal settore privato sono meno delle attese. Questo aumenta l'incertezza su cosa farà la Federal Reserve. Comunque, andiamo su altre notizie di carattere, in questo caso europeo. La produzione industriale ad aprile in Francia è cresciuta dello 0,5%. Gli investimenti cinesi in Europa, oggi lo si è saputo da uno studio del Rhodium Group che ha sede a Berlino, gli investimenti delle imprese cinesi in Europa sono a livello più basso degli ultimi 13 anni. E un'analisi della società EY era già giunta a conclusioni simili a inizio anno. Il numero di acquisizioni di aziende europee da parte di acquirenti cinesi è sceso da 139 a 119. Nel 2016 c'era stato il picco di acquisizioni cinesi di aziende europee con 309 acquisizioni. Ora, non è detto che questo sia un male, cioè che siano calate, bisogna vedere cosa vengono a acquisire. Gli Stati europei, giustamente, secondo me, sono più attenti, e lo è anche l'Italia, a inserire il golden power, cioè esercitare il potere che si ritiene che quel settore, quell'azienda operi in un settore strategico per la sicurezza del paese, che vuol dire sicurezza militare ma anche sicurezza energetica, sicurezza informatica. Invece l'Unione Europea non ha deciso nulla sui dazi alle auto cinesi, si rinvia tutto a luglio, la scadenza del 5 giugno era solo indicativa, quindi verrà tutto rinviato con una nuova commissione e anche con un nuovo Parlamento. Dunque, per quello che riguarda, parlavo degli indici PMI, cioè gli indici dei responsabili acquisti, sopra 50 punti espansione, sotto 50 punti recessione. In Cina è andato meglio delle attese l'indice PMI dei servizi a 54 punti. In Unione Europea resta comunque abbastanza solido perché prendendo diciamo, l'indice composito, mettendo assieme manifatture e servizi, in Europa la media è da 52,2 ad aprile contro i 51,7 punti, a maggio 52 punti contro i 51,7 di aprile. Grazie soprattutto alla forte espansione del settore servizi, che anche ad aprile e a maggio ha toccato il picco a livello europeo degli ultimi 11 mesi. In Germania, per esempio, è ai massimi da un anno a 54,2 punti l'indice del settore servizi. In Francia è tornato invece sotto i 50 punti, in Spagna molto bene l'indice manifatturiero a 54 punti. In Italia il settore servizi è in leggero calo, ma resta ampiamente sopra i 50 punti, a 54 punti. Come avremo modo di dire, il problema dell'Italia non è l'andamento dei servizi, l'abbiamo già detto ieri, è in questo momento la frenata del comparto industriale, manifattura dovuta alla Germania, alle tensioni geopolitiche, quindi metà meccanica, ma non solo. Dunque, per quello che riguarda la riforma, il decreto, quello che ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri sulle liste d'attesa, abbiamo già detto, citando sia l'assessore Lombardo Bertolaso che quello che è il coordinatore della Commissione Salute alla Conferenza delle Regioni, cioè l'assessore dell'Emilia Romagna, che da un lato uno può dire piuttosto che niente è meglio piuttosto, come dicono a Milano. Certo è che se i soldi a disposizione sono solo 200 milioni per aumentare sostanzialmente la retribuzione dei medici che lavoreranno nei giorni festivi, portando la tassazione solo al 15%, quindi quella è la copertura per la mancata tassazione, è un po' poco. Ieri mi hanno scritto molti medici dicendo: guardi, ma secondo lei io rinuncio all'attività privata anche in Tramoenia per andare a lavorare il sabato e la domenica. Altri mi hanno detto: ma noi già stiamo lavorando tantissime ore. Ci sono due criticità che vedo e le abbiamo dette ieri. Una, che mancano i soldi, cioè tutto è demandato alle regioni nel trovare i soldi per alleggerire le liste di attesa, e sappiamo che le regioni poi però i soldi per la sanità non è che navigano le loro, magari li usano anche per altro. Ma l'altro è questa clausola in cui va benissimo che la lista non vengano chiuse, restino aperte, in cui se io non ottengo diciamo un posto, un appuntamento nella struttura pubblica, la struttura ha l'obbligo di mandarmi o in una struttura intramuraglia, cioè quindi attività privata dentro l'ospedale, o in una struttura privata convenzionata. Il rischio qual è? È che diciamo vi sia un trasferimento, perché se tu non investi parallelamente nel pubblico avrai un trasferimento di soldi pubblici verso attività privata convenzionata, punto. È tornato sul tema Raffaele Donini: se non si danno soldi la sanità non si cura, non c'è un euro, e quindi il decreto è sostanzialmente vuoto, dice Donini. E Mediobanca oggi fa notare che già adesso le lunghe liste d'attesa della sanità pubblica rendono lecito attendersi per il prossimo futuro un aumento del peso degli operatori sanitari privati, il cui giro d'affari è già stimabile in 70 miliardi, pari al 40% dell'intero comparto. Ancora due notizie prima di andare su meteo e pubblicità. Riguarda da un lato, vabbè, una riguarda la sanzione a Meta combinata dal nostro antitrust, 3 milioni e mezzo di euro per pratiche commerciali scorrette, perché nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei propri dati per fini commerciali. In caso di sospensione degli account Facebook e Instagram non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni. E questa è una notizia. Per quello che riguarda invece la Gigafactory di Termoli, slitta, perché all'11 giugno vi sarà un incontro al Ministero del Made in Italy e delle imprese sulla Gigafactory di batterie per le auto elettriche a Termoli, dopo la decisione di ACC, che era la joint venture, cioè la società nata tra un accordo tra Stellantis, Mercedes e Total Energies, che però ha deciso di rinviare a fine 2024, inizio 2025 le discussioni sui contenuti del progetto. Non c'è solo in stand by in attesa a Termoli, c'è anche la fabbrica tedesca di Kaiserslautern, e partirà solo al momento il solo impianto di Douvrin in Francia. E da qui ripartiamo dopo il meteo e la pubblicità, perché è intervenuto su questo e soprattutto sul mancato investimento di Intel anche il ministro Urso. E ripartiamo da qui per poi parlare di che cosa succede al colosso dei semiconduttori Intel.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
minuti. Parliamo di semiconduttori, non solo perché sono uno degli elementi chiave del sviluppo futuro, della transizione verso il digitale e anche quella attuale. Ricordavo prima cosa capitò al settore auto quando non arrivavano i semiconduttori nel 2021 per il blocco anche dei porti cinesi. E questo fermò tutta la produzione e la consegna, scusatemi, di auto, ma anche perché sull'intelligenza artificiale c'è questa gara fortissima a produrre semiconduttori di nuova generazione. Ne parliamo nel giorno in cui, con la crescita attuale in borsa, il colosso Nvidia ha toccato i 3.000 miliardi di euro di capitalizzazione. Ma ne parliamo perché, da un lato, oggi in un suo intervento il ministro Adolfo Urso ha chiuso, non so se definitivamente, ma ha chiuso ogni speranza sull'investimento di Intel in Italia. Ricordo ancora l'anno scorso Intel aveva annunciato che avrebbe messo a terra investimenti pari a 80 miliardi, di cui 33 miliardi in nuovi impianti nel territorio europeo. C'era l'ipotesi concreta per l'Italia di avere un impianto, il primo impianto continentale di back-end per la fabbricazione di chip, con un investimento sui 4 miliardi e mezzo, 1.500 posti di lavoro diretti, 3.500 nell'indotto tra Piemonte e Veneto. Non se ne fa nulla, sentiamo Urso su questo.
Intel non è giunta in Italia, ne prendiamo atto, peraltro se leggete Intel ha dei problemi, è l'unica azienda multinazionale in semiconduttori che ha problemi di bilancio, la cui azioni hanno avuto perso valore in borsa. Nel frattempo sono giunti investimenti pari già a oltre 8 miliardi di euro sulla microelettronica. Silicon Box, ST Microelectronic, un'altra impresa francese, un'altra impresa tedesca. Ieri in totale abbiamo già superato gli 8 miliardi di euro di investimenti sulla microelettronica e fino a anno arriveremo ai 10 miliardi di investimenti in microelettronica.
Così il ministro Urso, che dice però attenzione, insomma, ci sono altre imprese che investono nella microelettronica, e ne abbiamo parlato anche dell'investimento, il via libera arrivato dall'Europa per l'investimento di ST Microelectronics a Catania, 2 miliardi di contributi pubblici su un investimento complessivo di 5 miliardi e l'Europa ha dato il via libera. Però di Intel vorrei parlare, perché poi molti hanno detto ma Intel ha preferito gli Stati Uniti grazie al piano IRA americano, cioè il piano di aiuti di Stato per chi investe nella transizione digitale oltre che ambientale negli Stati Uniti. Però Urso già faceva riferimento a una cosa che oggi nota Biagio Simonetta su Sole 24 Ore. Biagio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Che in un mondo in cui, vabbè, Nvidia tocca i 3.000 miliardi, ha guadagnato da inizio anno il 132%, ARM ha guadagnato da inizio anno il 65%, Qualcomm il 40%, TSMC il 58%, AMD il 10%, ebbene, quindi tra Stati Uniti e Sud Corea principalmente, ma non solo, tutti in grandissima crescita, Intel ha perso il 40% del suo valore. E dire che proprio da Taipei, a Taiwan, dove è in corso il Computex, la fiera tecnologica, ieri ha presentato i nuovi microprocessori. Biagio.
Beh sì, la lettura che abbiamo dato oggi sul Sole 24 Ore, che poi riprende il ministro Urso, è proprio questa qua, nel senso che abbiamo i big che crescono, tutti tranne Intel. C'è da dire però che sull'investimento di Intel in Italia probabilmente le cose sono un po' diverse, nel senso che è vero che Intel ha problemi, è vero che il bilancio non è dei migliori, è vero che non cresce come crescono gli altri, però Intel continua ad investire dove vuole investire, mettendo sul piatto investimenti importanti. Quella italiana probabilmente è una scelta strategica, perché si può contestare ad Intel, io in qualche modo lo scrivo oggi sul Sole, il fatto che abbia fatto delle scelte un pochino forse non proprio centrate, ecco, ma che non stia investendo no, perché comunque fra Stati Uniti e Germania è un'azienda che ha investito tantissimo in nuove fabbriche per i semiconduttori, e tra l'altro Gelsinger, che è il CEO di Intel, è convinto che questa sia la strada giusta, perché lui dice sul breve periodo noi non cresciamo, però ci stiamo dotando di fabbriche in ogni parte del mondo per essere autonomi, per costruire semiconduttori da noi, nel senso senza aver bisogno di altri, e nel momento opportuno saremo di nuovo leader. Questa è la sua visione. Faccio un esempio banalissimo. Mm-hmm. Nvidia, che oggi, come dicevi prima, tocca i 3 trilioni di dollari in borsa, società che è salita per prima sul treno dell'intelligenza artificiale, è molto dipendente per esempio da TSMC, che è l'azienda di Taiwan, la super azienda di semiconduttori. Se dovesse succedere domattina che Xi Jinping manda qualche aereo su Taiwan, non so cosa succede alla produzione, anche al titolo di Nvidia. Ecco, questo voglio dire. Quello che cerca di intraprendere
no,
come
no,
strada,
capito, è un'autonomia.
Esatto.
In tutto il processo produttivo, scusami, esatto. Ma quindi forse ha avuto un problema con l'Italia Intel, nel senso c'è stata la concorrenza del piano IRA americano?
Sicuramente ha deciso di investire dove magari ha tratto più capitale, anche insomma statale, no? Probabilmente una scelta strategica. È vero però, Sebastiano, che Intel negli ultimi anni qualche scelta l'ha sbagliata, e il fatto che perde il 40% in borsa da inizio anno
e lì volevo arrivare, perché tu hai spiegato le linee strategiche, e vabbè, ci sta tutta. Jensen Gellinger Gelsinger sì. Ha risposto infatti anche al numero uno di Nvidia, dice noi attenzione, noi vogliamo avere un'autonomia in tutti, diciamo, i processi produttivi, perché sennò, se poi siamo legati a Taiwan o Sud Corea, le cose possono essere più difficili qualora vi fossero problemi nel trasporto, e hanno presentato i nuovi processori. Perché però, venendo alla domanda iniziale, il titolo perde il 40% in un contesto dove tutti i suoi concorrenti hanno guadagnato doppia cifra?
Perché i processori di Intel attualmente sono quelli dedicati ai computer. Intel non
quelli
è salita
tradizionali, quelli
esatto,
tradizionali.
Quelli tradizionali, sui quali aziende diverse come ARM, che è quella britannica che hai citato prima, stanno investendo con una tecnologia diversa, e questo mette in crisi la tecnologia attuale di Intel, li rende in qualche modo sorpassati i suoi processori per personal computer, quindi diciamo perde anche la stabilità del suo business attuale, al di là del fatto che non abbia investito in modo corretto nell'intelligenza artificiale, perde la stabilità sul suo business tradizionale, che è quello dei processori per computer, che stanno evolvendo verso processori che trasformeranno i PC in dei PC per intelligenza artificiale, in sostanza.
E quindi, alla luce di questo, i processori presentati ieri dovrebbero permettere, se ho ben capito Biagio, di superare questo gap, questo ritardo?
Allora, hanno presentato dei processori molto interessanti, secondo gli analisti. Allo stesso tempo Wall Street ha reagito con abbastanza freddezza, direi, perché? Perché evidentemente le tecnologie presentate dai competitor, soprattutto quelle lì basate su ARM, sembrano soddisfare meglio i PC legati all'intelligenza artificiale, quindi i PC del futuro molto prossimo, del futuro che arriverà da qui a fine anno probabilmente. E c'è una cosa, Sebastiano, permettimi di ricordarla. Intel 10 anni fa, 15 anni fa, quando è esploso, diciamo, il business del mobile, degli smartphone, sostanzialmente ha perso anche quel treno, perché ricordo un po' la storia di Nokia, no? Ha perso quel treno perché ha lasciato spazio ai semiconduttori su smartphone di Qualcomm, per esempio, con Snapdragon, e questo in qualche modo è costato ad Intel l'intero business del mobile. Non ci sono smartphone famosi che hanno il processore Intel, diciamo, no? La maggior parte degli smartphone montano processori Qualcomm, che è un'altra azienda americana.
Cioè, adesso si è concentrata, ricordo un po' l'errore, tu hai citato Nokia, io voglio aggiungere Ericsson e Motorola, i colossi, quando loro sbagliarono completamente strategia concentrandosi sul prodotto telefonino e non su quello che c'era dentro, diciamo così,
esatto, perché poi
è stati superati da iPhone, ma non solo, anche da Samsung,
Android,
Huawei, tutto quello. Bene, e lì avevano il monopolio, cioè Motorola, Ericsson e Nokia.
Sì,
sembravano inscalfibili ogni volta che usciva un modello, poi non hanno aggiornato. Poi c'è un film bellissimo adesso anche su la storia del BlackBerry, ma diciamo, qui andiamo sull'aneddotica, per cui tu dici attenzione che l'errore nel restare sui computer, non capire che il futuro degli smartphone era poi il futuro, diciamo, dei nuovi microprocessori. Questo
lo ha pagato.
E questo giustifica anche il calo assolutamente vistoso, visti le crescite forti degli altri in borsa.
Assolutamente, perché lo stesso errore lo ha commesso con l'intelligenza artificiale. Quando Nvidia è arrivato l'anno scorso sul mercato con H100, processore famosissimo ormai, sostanzialmente era l'unica sul mercato ad avere questo processore, quindi quello che è successo sul mobile, con Qualcomm che arriva e si prende il mercato dei processori mobile e Intel in qualche modo resta a osservare, è successo di nuovo con l'intelligenza artificiale. E questo chiaramente un'azienda come Intel, che comunque, ricordiamolo, è una delle più longeve, ha basi abbastanza solide, investe ancora un piano strategico secondo me interessante, fatto di fabbriche autonome e tutto il resto, però in questo momento la sta punendo, insomma.
Sì, allora io è chiaro che non auguro niente a nessuno, abbiamo citato casi eclatanti che sono oggetto di studio nei corsi universitari ormai, spero che non sia questo il caso anche di Intel, cioè di chi aveva posizioni largamente dominanti, ma in senso legittimo, non in senso di accusa, che era dettava in qualche modo anche le regole del mercato e adesso deve rincorrere Qualcomm, ma soprattutto deve rincorrere Nvidia. Questo per dirti quanto poi tu possa essere anche il numero uno leader, ma se non continui a correre o se sbagli, diciamo, il campo dove corre, la leadership dura poco, lo dico in generale a tutti quelli che magari si siedono sugli allori. Grazie anche a Biagio Simonetta, adesso cambiamo radicalmente tema, ma intanto c'è il traffico.
Focus Economia.
Oh, oh, dancing with myself. When the there's nothing to lose and there's nothing to prove when I'm dancing on with myself.
minuti dai microprocessori, dei semiconduttori di nuova generazione, dallo scontro tra Nvidia, Qualcomm e la sconfitta per ora di Intel, passiamo, cioè dal futuro o presente prossimo, passiamo a uno dei settori più classici, ma non per questo meno importanti, visto che vale 21 miliardi e mezzo di fatturato, 2600 imprese e 30.000 occupati, e rappresenta il 21% di tutto quello che esportiamo nel cibo e nelle bevande in Italia. Mi riferisco al settore di vino, spiriti e aceti. Oggi c'è stata l'assemblea di Federvini e con anche l'osservatorio di Federvini sull'andamento del settore. Siamo in collegamento con Piero Mastro Bernardino, vicepresidente di Federvini. Buonasera.
Buonasera a voi, eccomi qua.
Dunque, se ho ben capito, noi abbiamo già parlato durante il Vinitaly, quindi non voglio tornare sul vino vino in senso stretto, voglio far notare altre due cose, che noi abbiamo il secondo posto mondiale a livello come quota di mercato, 22% la Francia, 33%, e con un più 188% di valore di export, anche perché noi abbiamo l'Italia, siamo primi in 46 mercati contro i 51 della Francia. Molto bene anche gli spirits, quindi diciamo, tutto quello che non è vino ma è alcolico di fascia più alta come gradazione, più 300%, siamo i quinti esportatori al mondo, e anche gli aceti più 180% negli ultimi 20 anni. Le esportazioni a questo punto vanno al 50% per i vini, 35% per gli spiriti e 48% per gli aceti. Senta, l'elemento, diciamo, di debolezza, al di là delle sfide geopolitiche, mi sembra di capire, la vostra presidente Pallini ha detto che bisogna superare la logica dei dazi da Cina, elezioni americane, però mi sembra di capire che il problema sia la domanda interna, cioè si consuma, io non sto dicendo che si debba consumare più spirits e più vino, ci mancherebbe, io sono bevi bene e bevi meno, questa è la regola che vale per tutti, però qui non c'è solo un problema che beva meno, se ho ben capito, il consumatore è già abituato a bere, che magari, spero per lui, compra una bottiglia in meno ma la compra di maggior qualità, è che ci sono le fasce nuove che mancano un po' all'appello?
Ma in realtà negli ultimi 20 anni c'è stata una trasformazione anche abbastanza strutturale dei nostri consumi, e chiaramente nei paesi tradizionalmente produttori il tentativo di far crescere sempre di più la percezione di valore di un prodotto che era di uso quotidiano era una necessità per remunerare gli investimenti sempre più gravosi nella filiera agricola in particolare. Mentre crescono nella geopolitica dei consumi del vino, crescono di potere paesi che sono magari alto spendenti perché hanno una redditività maggiore, tipo gli Stati Uniti per intenderci, e che diventano quindi un target in questi 20 anni sempre più interessanti. È cambiata la posizione, come diceva lei, dell'Italia rispetto alla Francia negli ultimi 20 anni, questo è il dato più importante, perché mentre la Francia ha avuto una tendenziale flessione, l'Italia in questi 20 anni, con tutte e tre queste categorie, ha avuto una crescita rilevantissima, quindi in termini di posizionamento dell'offerta sicuramente cresciamo su mercati dove la redditività è più interessante. C'è una fase di maggiore riflessione interna, ma questo è nelle cose ed è ormai un trend consolidato da più di 20 anni anche, siamo passati da 120 a diciamo poco più di 30, no, di consumo pro capite e quindi chiaramente questo è un dato, però non è disfunzionale rispetto all'idea di far crescere la percezione di valore del prodotto ed elevare la qualità dei consumi, perché questa cosa diciamo nel frattempo fa pandan con quello, certo, che sta succedendo su altri mercati.
Allora io dico una cosa di ascoltatori, non ho detto bevi bene perché faccio il discorso del dategli le brioche al popolo, ho detto che se a parità di spesa poniamo che tu debba spendere 10 euro, forse sì, è meglio spendere 10 euro per una buona bottiglia di vino che non 5 euro per due bottiglie, intanto perché due fanno peggio di una e poi perché insomma meglio aumentare la qualità in base al tuo budget. Mi dica però un'ultima cosa, sta arrivando qualche elemento interessante, non dai soliti mercati alto spendenti. Ho capito che in Italia si beve meno, è una tendenza anche europea. Voi dite gli Stati Uniti, ma Cina, India e le grandi economie emergenti danno segnali significativi o solo così
allora io
di percezione? Ecco.
Più di Far East, ci sono in Estremo Oriente dei mercati che stanno crescendo in maniera significativa negli ultimi anni, abbiamo avuto solo che c'è un andamento un po' oscillante, quindi per esempio la Cina ha avuto momenti esplosivi e momenti di depressione, Corea del Sud ha avuto momenti di esplosione importante, poi l'anno scorso è stato più riflessivo, il Giappone che è un mercato già storico ormai, che da 50 anni che vede il vino italiano piano piano crescere, ha avuto una fase di crisi economica dalla quale piano piano sta tentando di uscire e ridiventa una realtà, cioè la Thailandia è una realtà, l'Indonesia è una realtà, quindi sono molti i mercati che si affacciano, non direi l'India, l'India ha una serie di problemi, okay, sia di dazi, sia di diciamo supply chain un po' complessa.
No, però quello che le ha chiarito nel ringraziarle è che ci sono segnali interessanti, non così continuativi e un po' più altalenanti rispetto a altri mercati più storici. Grazie anche al presidente Federvini, al vicepresidente Federvini, Piero Mastro Bernardino, GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico. Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di energia rinnovabile per un motivo in primis, ne parliamo spesso, perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche ambientali. Ma ne parliamo anche perché ad aprile, lo abbiamo già commentato, per la prima volta grazie all'apporto enorme dell'idroelettrico, grazie alle piogge e alla neve, più 200%, ma anche il fotovoltaico più 20% rispetto all'aprile di un anno fa, per la prima volta abbiamo prodotto più energia con le rinnovabili, 51,2% d'aprile, rispetto alle altre fonti non rinnovabili. L'anno scorso, nel 2023, era solo il 36%. Quindi questa è la buona notizia, perché c'è un movimento su questo. Abbiamo visto che è cresciuta la capacità nel 2024 di 2,35 gigawatt, il 45% in più, e si vuole arrivare a battere la crescita dell'anno scorso, che comunque era stata di 5,7 gigawatt, anche se l'obiettivo sarebbe 10 gigawatt all'anno. L'altra buona notizia è che ieri è arrivato il via libera dall'Unione Europea agli aiuti che autorizza l'Italia ad aiutare chi vuole produrre energia con fonti rinnovabili per un totale di 4,5 gigawatt, se ben ricordo, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028, sarà finanziata con un prelievo dalle bollette pagate dai consumatori, complessivamente vale circa 8 miliardi di l'aiuto di Stato per aiutare fino a 3,8 gigawatt di eolico offshore e, da un punto di vista che è particolarmente costoso, ma anche le altre diciamo forme di produzione energetica rinnovabile. Il decreto è il FER 2 del Ministero dell'Ambiente, che ha avuto via libera della Commissione Europea. Sono 35, miliardi su 20-25 anni, dicevo, da qui al 2028 si stimano circa 8 miliardi da finanziarsi con le bollette. La notizia meno bella è lo scontro in atto tra regioni, in particolare la Sardegna, ma non solo, e il governo sulle sulle aree idonee rinnovabili. Ne parliamo con una persona che conosco da sempre, ma a cui riconosco una grandissima capacità di tenere assieme le necessità della transizione ambientale, quindi di un'economia sempre più sostenibile anche per l'ambiente, con le necessità di un'economia che sia sostenibile anche socialmente, cioè che in nome dell'ambiente non creiamo decine di migliaia di disoccupati, perché poi lì lo sostieni l'ambiente ma non sostieni il tessuto sociale. E mi riferisco al presidente di Simbola, Fondazione per le Qualità Italiane, Ermete Realacci. Buonasera Realacci.
Buonasera, buonasera.
E tra l'altro lei è uno dei padri storici dell'ambientalismo italiano, quindi non si può certo accusare di essere un pericoloso inquinatore. Allora, intanto mi dia una fotografia di questi dati, perché piuttosto che niente è meglio
lo sguardo, perché poi il mondo ci propone, ci risolve alcune questioni, mettiamola così. L'anno scorso, sono i dati che ha dato IRENA, che è una sua agenzia che raggruppa 100 paesi, che sta a Dubai e che è diretta da un italiano, Francesco La Camera, e soprattutto l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è diretta da Fat Birol, che come sai non è il nonno di Greta, diciamo, è il direttore esecutivo dell'agenzia che si occupa di energia. I dati che ha dato sull'anno scorso sono che l'anno scorso i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica installati erano alimentati per l'87% in tutto il mondo da fonti rinnovabili. I nuovi impianti. E per il 13% da tutto il resto, il che vuol dire una cosa sola, vuol dire che se le fai bene le rinnovabili costano meno. L'Italia in questo un po' ha perso tempo, un po' probabilmente ha delle regole un po' farraginose, perché ci sono stati anni negli anni scorsi in cui l'Olanda, che è grande quanto Sicilia e Sardegna per capirci, ha meno sole della Sicilia e Sardegna, ha installato 4 volte il fotovoltaico che installava l'Italia. È chiaro che quella è la direzione, è semplice? No, non è semplice, ci sono tanti problemi da risolvere, però è sicuro che è una direzione, che non ce ne siamo accorti solo quando ci è venuto a mancare il metano che veniva dalla Russia, è una direzione che dà forza anche alla nostra economia e produce più occupazione. Dopodiché c'è il problema che dici tu, ti ho dato del tu, ma
mi offendo, diciamo.
No, quando queste cose atterrano poi nella burocrazia italiana, nelle lungaggini italiane, nella politica politicante italiana, anche a livello regionale. Eravamo assieme in un incontro in Veneto con 150 imprese venete, il cui titolo era la forza della sostenibilità, e Zoppas ci ha detto che in Cina, che come sappiamo non è un paese piuttosto spiccio quando decide di fare le cose, a un certo punto gli hanno chiesto di spostare una fabbrica, perché c'erano problemi, non ricordo bene se di inquinamento o di rischi idrogeologici, gli hanno dato terreno, area, autorizzazione, però gli hanno anche detto questa fabbrica non deve emettere nulla, cioè deve avere un bilancio delle emissioni zero. E lui si sta adattando per fare questo.
Sì, Federico Zoppa sarà in questo caso.
E invece in Italia hai una situazione spesso diversa. Parlo per esempio di una regione che amo molto, no? Ma che la Sardegna, no? Che peraltro ha un presidente che insomma è anche ha una cultura tecnica, eccetera, per bieche esigenze propagandistiche, no? E dia una moratoria, se non sbaglio, di 18 mesi sull'installazione di nuove fonti rinnovabili. Io trovo una cosa un po' ridicola e un po' scandalosa. Noi in Sardegna abbiamo speso miliardi e miliardi sul carbone del Sulcis, che non è stato mai prodotto, perché era soprattutto zolfo, no?
Il famoso carbone del Sulcis, sì, per mantenere l'occupazione. Abbiamo sovvenzionato le miniere del Sulcis, che producevano un carbone di cattiva qualità, lo dico senza offesa per i minatori.
Ma se noi avessimo utilizzato diversamente quei soldi, producevamo il triplo di quei posti di lavoro.
No, ecco, su questo volevo chiudere, Realacci, perché in realtà la Sardegna sta capitanando, diciamo, anche la protesta di alcune regioni, perché dice il governo chiede alle regioni entro il 2030 38 gigawatt in più di potenza. Ma noi abbiamo già realizzato impianti per 2,3 gigawatt, l'obiettivo è 6,2, ma il governo è in difetto perché in 2 anni e mezzo non ha pubblicato il decreto sulla definizione delle aree idonee, che preciserà i diversi iter autorizzativi necessari, più o meno rinforzati, per ottemperare l'accordo europeo. E se ho ben capito, la critica è: sì, ma il governo faccia decreto attuativo e ci dica come si individuano le aree idonee.
Sì, ognuno può buttare la palla in calcio d'angolo, no? Ma la Sardegna ha aree industriali anche messe piuttosto male, no? E molte delle rinnovabili di cui si parla sono rinnovabili che possono essere anche a tempo, pensiamo appunto al fotovoltaico. Io sono d'accordo che bisogna salvaguardare le aree in cui ci sono o questioni paesaggistiche rilevanti, perché poi capiamoci, noi il paesaggio, se noi non avessimo cambiato il paesaggio, l'Italia non sarebbe l'Italia, perché anche le torri di San Gimignano hanno cambiato lo skyline delle colline toscane. Il fatto è che quando siamo stati costretti a fare cose per tante esigenze, incluse esigenze di difesa, di guerra, di malaria, di tante cose, l'abbiamo fatte usando la bellezza anche come strumento per produrre cose che guardavano in qualche maniera al futuro, no? Cioè, da un lato ci possono essere dei luoghi, per capirci, se qualcuno mi dicesse che vuole mettere la pale eolica a Piazza dei Miracoli, no? Io penserei che Basaglia ha sbagliato e che qualcuno non poteva essere messo in condizioni di fare quello che voleva, no? Però la Sardegna ha aree compromesse, ha tante aree che non sono coltivate, no? In cui le coltivazioni sono compatibili,
sì,
perché
capito,
sono
quindi
per salvaguardare i terreni agricoli. Il problema è che lì è montata una campagna che però c'ha dietro una cosa fastidiosa, cioè l'idea che poi alla fine Pantalone paghi, come ha pagato per le monie del Surcis, come ha pagato per tanti siti, diciamo, che sono finiti male, come la zona di Porto Torres, eccetera, e non che si debbano cogliere le chiavi per costruire un futuro in cui l'economia sta in piedi da sola. E il caso delle rinnovabili è questo.
Sì, diciamolo così, io penso che abbia ragione la Presidente Todd a chiedere al Governo il decreto attuativo per le aree, per i criteri sulle aree da identificare. Detto questo, quello che tu dici è un'operazione di grande buonsenso e pragmatismo, va bene, però la Presidente della Regione Sardegna può anche già iniziare a individuare delle aree che sono ex aree industriali abbandonate a se stesse. Potrei farti l'elenco, perché conosco la zona dell'Iglesiente, del Sulcis abbastanza bene, delle aree interne in cui non c'è vocazione agricola, non c'è mai stata negli ultimi anni, e iniziare a dire: vabbè, in queste aree possiamo immaginare soprattutto il fotovoltaico. Sono d'accordo con te che l'eolico va valutato attentamente, ma insomma, e liberare la Sardegna da qualunque dipendenza energetica, perché quello che tu ricordavi, che l'Olanda abbia messo più pannelli di Sicilia e Sardegna, 3 volte più pannelli messi assieme in un anno, da solo non regge. Comunque mi interessava sentire anche il tuo punto di vista su questo, e fai bene a ricordare che il mondo delle rinnovabili, oltre che essere un mondo per un'economia più sostenibile, è un mondo che genera economia e genera ricchezza. Cioè, non è che stiamo parlando di un investimento che devi sopportare e basta, perché così ti liberi dal carbone e gas. Genera sviluppo, investimenti e quindi anche ricchezza, perché poi parte di questa energia la puoi rimettere in rete con un guadagno anche per il privato. Grazie Ermete Realacci, andiamo sul traffico e poi restiamo in tema di energia, perché ieri ne hanno discusso i presidenti di Confindustria italiane, quindi Emanuele Orsini, con il presidente della Confindustria francese, quindi del MEDEF, citando tra le varie esigenze nei 5 punti anche l'idea di investire sul nucleare. Gli altri punti però sono ugualmente importanti, perché riguardano per esempio la creazione di un fondo strutturale europeo per creare dei campioni europei in grado di competere contro Stati Uniti e Cina.
Focus Economia.
Dicevo, si è parlato appunto dell'esigenza di verificare, investire anche nel nucleare, dell'esigenza di un fondo strutturale europeo e poi, per quello che riguarda l'Italia, anche dell'esigenza di Industria 5.0, su cui è tornato oggi di nuovo il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, dicendo che deve essere messa a terra velocemente per dare la possibilità già da luglio di avere i consulenti per le imprese, che possono aiutare le imprese a utilizzare gli incentivi di Industria 5.0. Su questo il ministro Urso ha detto: ne ho parlato con il presidente Confindustria, da subito arriveranno i 13 miliardi di Industria 5.0, qualche euro in più nel 2024. Sentiamo questo passaggio di Urso.
Transizione 5.0 coniuga insieme le due transizioni, quella digitale e quindi quello che è e sarà Industria 4.0, innovazione digitale, e nel contempo la transizione ecologica attraverso l'efficientamento energetico, l'uso di tecnologia green ai fini dell'autoconsumo industriale. Le due transizioni insieme in transizione 5.0, quella digitale e quella di innovazione green. Nel contempo, ben consapevoli che bisogna pensare alle competenze, a differenza di Industria 4.0 vi è anche la possibilità di utilizzare le risorse di transizione 5.0, quindi in crediti fiscali, anche per formare le competenze, perché il 10% delle risorse è possibile destinare alla formazione delle competenze interne all'azienda a fini del migliore utilizzo delle tecnologie digitali e delle tecnologie green. Quindi un piano particolarmente impegnativo che va nella direzione giusta di accompagnare l'impresa italiana nella duplice sfida digitale e green, con la formazione delle competenze necessarie a vincerla. 13 miliardi di euro, 6,4 innovazione digitale, 6,3 innovazione green, più 320 milioni a fondo perduto per le piccole e medie imprese.
E questo è il passaggio del ministro Urso sulla tanto attesa 5.0. Siamo in collegamento con il presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada. Buonasera Spada.
Asso Lombarda
unisce Milano, Monza, Lodi e Pavia come province industriali, è la più importante associazione territoriale del sistema di Confindustria. Quanto lo attendete su 5.0? Perché il presidente Orsini già ieri è tornato, e anche nei giorni precedenti, a dire insomma, attenzione, se no ci bruciamo tutto il 2024.
Ma lo attendiamo da tanto tempo, dall'inizio dell'anno a dire il vero, perché il provvedimento è stato varato a fine del 2023 e ci aspettavamo i decreti attuativi all'inizio del 2024. Di mese in mese si è spostata la scadenza, speriamo che adesso nel mese di giugno sia veramente la volta buona. Come ha detto lei, questi provvedimenti sono fondamentali, l'ha ripetuto anzi il ministro Urso per la doppia transizione, e soprattutto diciamo che le aziende in questo momento qui sono ferme negli investimenti perché sono tutti in attesa di questi decreti attuativi, quindi è per questo che è importantissimo riuscire
anche perché
a
non è in automatico, cioè tu una volta che capisci il provvedimento, perché poi Urso ha aggiunto abbiamo perso qualche settimana in più perché volevamo alcune modifiche parlamentari, ma volevamo ricomprendere le imprese, anche alcune imprese tipiche del Made in Italy che in una lettura precedente ne sarebbero state escluse, ossia le aziende energivore che ne hanno più bisogno, quindi ceramica, vetro e anche siderurgia. Però quello che dicevo, nel momento in cui poi arriveranno i decreti attuativi, poi non è che domani tu inizi a fare gli iperammortamenti e superammortamenti, devi avere un consulente a capire dove puoi andare, quindi ci vogliono dei mesi comunque dal decreto.
Anche perché questi fondi, poi non dimentichiamoci, essendo legati al tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, terminano nel 2026, quindi certo. il tempo che viene perso non è tempo che poi dopo si può recuperare
più avanti,
quindi è fondamentale che oggi arrivino quanto prima.
La vostra posizione sul nucleare, ribadita ieri dal presidente di Confindustria Orsini nell'incontro col suo omologo francese, è nota, e si è chiesto di andare avanti a sperimentare il nucleare anche di nuova generazione in Italia. Volevo capire come va invece la congiuntura, perché ieri abbiamo avuto ospite Federmeccanica e insomma i dati arrivati dal mondo della metalmeccanica non sono buoni, e anche complessivamente i dati sulla produzione industriale a marzo ha fatto un meno 3,5%, cioè insomma c'è, e nel primo trimestre Federmeccanica segnalava un meno 4% a livello annuo. Lei si ritrova nei dati relativi appunto alle province lombarde che fanno capo a Asso Lombarda?
Ma Diciamo che mi ritrovo parzialmente, perché comunque sia la crescita del 2023, la crescita italiana è stata andata allo 0,9%, e quindi nonostante abbiamo avuto dei tassi alti e dei livelli di inflazione alto, oggi il livello del PIL per quanto riguarda il 2024 è stimato, a secondo delle varie fonti, che sia OCSE, Commissione Europea, Fondo Monetario o Centro Studi di Confindustria, tra lo 0,7 e l'1%. L'anno scorso era cresciuto dello 0,9%, quindi dico, tutto sommato i risultati sono buoni. Poi se sto a guardare al territorio della Lombardia, questi risultati sono ancora migliori.
Questo ci fa piacere, ma dovevo chiederglielo perché ieri appunto abbiamo avuto questo approfondimento. Grazie anche a Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.